Grazie. Mi imbarazza nel senso buono e mi... Tutte... No, chiamerò... Sì. Ancora non l'avevo provato. Scendeletto. Come si chiama? La mappina. E allora? Ovvia. Sono qui, sono veramente ero venuto qui per diversi motivi, siccome il mio figliolo sta preparando casa per trasferirsi qui, quella biondona che vedete accanto è la futura moglie, Vieni qua, vengo io. Ah, se no poi mi accusano, questa splendida nuora. Michael, vieni qua, vieni. Loro si sposeranno il 21 luglio. 21, giusto? No, 21. Confondo. E quindi sono venuto su ad aiutare loro a cominciare a mettere su casa, sistemare, faticare un po'. E quindi, e anche per l'altro motivo pure di vedere come impostare Serena, l'altra mia figliola, perché viene e verrà pure qui, lei desidera fare l'università qui della psicologia per trovare un po' come sistemarla. E quindi e siamo rimasti così a casa io e mia moglie soli, quindi da sposini faremo altri figli, volete capire? E quindi qui si arricchisce, grazie. Bello, manco pozzo d'ostra, ma era bellissimo. E quindi vado subito a dunque. C'è l'abbraccio e il saluto dalla parte dell'apostolo Lirio, che io ho detto che stavo salendo per questo, e mi ha benedetto, nel senso che pure ho avuto l'opportunità di portarmi pure il furgone della chiesa. Dice una cosa scontata, ma non è tanto scontato, perché non essere grati per le cose semplici che noi abbiamo. E questo acquista un punteggio buono in cielo, e che Dio benedica le persone che hanno questa grande volontà, che ci permettono di poter vivere bene, essere circondati di questi favori e di questo amore. E mi sento così onorato, così benedetto, e difatti fra poco vi condividerò quanto sia importante comprendere una potente rivelazione che in questi giorni si sta smuovendo nel mio cuore. Non l'ho condivisa neanche a Palermo, sono soltanto qualche cosa in un matrimonio, il matrimonio di Fabione, per chi lo conosce, però mi ha sconvolto dentro di me, perché è un inizio di qualcosa. L'ho condiviso così in qualche margine con l'apostolo Lirio, su quella che è una frase semplice: dipendere assolutamente da Dio. E guardate, è una linea sottile, proprio è una linea sottile, non è un processo che dura una vita, è una linea sottile che ti fa entrare in una tremenda benedizione. Perché questo ci fa scoprire una cosa: perché i credenti sono depressi? 70% di coloro che frequentano le chiese soffrono di depressioni, e addirittura una buona parte di questi usano ansiolitici. Significa che noi non conosciamo il Signore, perché Gesù ha detto non state, e quindi non puoi avere bisogno di ansiolitici, né tantomeno puoi aspettare il ritorno di Gesù per avere tolto tutti i problemi. E quindi stiamo in questa valle di lacrime aspettando la beata speranza, il ritorno, l'apparizione del nostro Signore. Ho scoperto che gran parte di queste cose noi ce li leghiamo perché ci lega alle persone, il dolore ci lega alle persone, a coloro che ci hanno preceduto in gloria, così come lo star male ci lega a delle persone perché siamo al centro delle attenzioni. Beh, discorso che già sappiamo. Ma sto facendo questa introduzione perché tutto questo, mentre noi siamo legati alle cose di questa vita e quindi agli affetti, è giusto, alle risorse naturali, è giusto, d'altronde se noi non abbiamo un buon stipendio neanche possiamo permetterci di dare una buona decima o una buona offerta o aiutare o godere di alcune cose che la vita ci permette. Però tutto questo ci distacca dalla quella che è la vera risorsa, e di qui il titolo del messaggio è: Dio è la nostra risorsa. Ma non voglio fare questo messaggio tanto per dire qualche buona parola, ma che insieme a me la Chiesa possa sperimentare questa straordinaria potenza. Ecco, ora mi spiego perché tanti ministri di Dio hanno avuto il coraggio di lasciare il lavoro. Uno di questi è mio fratello, l'apostolo Beniamino, che aveva un buon posto di lavoro. Anche l'apostolo Lirio era un eccellente medico e potevano avere delle carriere straordinarie. Hanno avuto il coraggio di lasciare qualche cosa di certo per quello che è umanamente incerto, o per qualcun altro pazzia. Qualcuno la chiama fede sobria, quella di non lasciare il lavoro per, ma semplicemente è non avere la rivelazione che colui che ti provvede è Dio. Gesù ha detto, e l'ha potuto dire soltanto a pochi: lascia la barca, lascia il lavoro e seguimi. Perché quei ragazzi a cui è stato dato l'invito di seguirlo, è successo qualcosa di forte, di vigoroso nel loro cuore. Hanno capito che le risorse naturali passavano in secondo piano dinanzi all'eccellenza della vera risorsa che era Gesù. Difatti Gesù, quando lì ha dovuto abbandonare per un attimo, cos'è che ha detto loro? Vi è mancato nulla? Eppure loro non lavoravano, eppure loro avevano famiglie, eppure loro dovevano avere, avevano pure le spese. A volte noi ci domandiamo com'è che facevano, com'è che Gesù pagava pure le tasse, eppure il fatto che lui aveva questa grande padronanza nei cieli, questa sicurezza, che addirittura gli ha detto a Pietro: vai al mare, pesca il pesce e aprigli la bocca, prendi questa di dramma, che erano circa 100 euro a cambio odierno, e paga le tasse. Con quale franchezza Gesù poteva dire questo? Pure lui aveva i soldi, aveva la borsa, Giuda teneva la borsa, quindi i soldi li aveva. E il 70% delle parabole di Gesù parlavano di soldi. Eppure non mancò niente a lui, a Gesù, non mancò niente alle 12 famiglie che lui aveva, pagava le tasse e addirittura aveva tanti di quei soldi che stava bene, e lo sappiamo, aveva la tunica di una certa qualità, era vestito bene, delle donne facoltose lo aiutavano. E questo è come Dio provvede. A volte leggiamo nelle biografia di grandi ministri di Dio come avendo lasciato il lavoro, come me ne viene uno per adesso, perché mi piace, perché l'ho letto con molto entusiasmo, la storia di John G. Lake, come lui ha lasciato il lavoro in banca con $40,000 l'anno, 1920, non odierni, $40,000 l'anno sono soldi. Eppure lui ha sentito di staccare questo e di dedicarsi completamente all'opera di Dio. Era pazzo? No. Prima di fare questa decisione è scattato qualcosa in quest'uomo che si chiama assoluta certezza della risorsa della sua vita, che era Dio. Io non lascerei mai qualcosa, dice, di incerto. Non lascerei mai qualcosa di sicuro per prendere qualcosa di incerto. A meno che non sono sicuro che quello che prendo è molto meglio di quello che ho. Questa è logica. E queste persone che hanno fatto ciò erano sicuri che quello che stavano prendendo era molto di più come risorsa di quello che stavano lasciando. E quindi quest'uomo si racconta come poi lui andò, ha venduto tutto e, andando verso l'America, essendo imbarcato con la sua famiglia, e doveva sbarcare, quindi doveva pagare la tassa locale, che pressappoco era circa $2,000, e non avendoli, perché aveva speso tutto, diceva: Signore, se sei tu che mi mandi, sicuramente provvederai, altrimenti me ne ritorno in America con la stessa nave, perché lo rispedivano. Così, mentre lui era lì, al suo turno, appena si avvicinò al cassiere per prendere per pagare questa tassa, c'è stato un uomo che subito lo ha spinto con una certa forza, gli ha detto: quest'uomo pago io tutto quanto. E così gli ha pagato la tassa di soggiorno. E così lui, poi scendendo dalla nave, è successa un'altra cosa, che vedeva una donna passeggiare nervosamente ed era incuriosito. La donna si è incuriosita pure di quest'uomo, si sono incontrati gli sguardi e lei ha detto: tu sei quel missionario americano? Sì, com'è che lo sai? Perché il Signore mi ha detto di venire qui e che devo darti a disposizione la casa, un locale e una tastiera. Dimmi tu se Cristo non è campato. Dio aveva preparato. Com'è che si può arrivare a questo punto? E quindi poi di lì, questo John G. Lake, la storia sua ne parla come un uomo che ha fondato 500 chiese in 5 anni. Chi ci vuole? 1680 pastori bianchi e neri in Sudafrica. E quando è ritornato a Spokane, nella sua città, Canada nel nord, quindi occidentali, mentali, razionali, dove l'Evangelo è difficile, dove tutto quello che volete, dopo 2 anni l'ospedale ha chiuso per 200.000 guarigioni accertate dall'ASL locale. L'ospedale ha chiuso. È un uomo che Dio ha unto così potentemente. E hanno il carro, sì, perché dove arriva l'Evangelo c'è il fuoco. E addirittura aveva un'unzione così tremenda che quelli dell'ASL, i medici dell'ASL, lo chiamavano per fare le radiografie. No, non è una battuta, vero, è fatto vero, questo lo potete trovare nelle enciclopedie. Perché lui ha un'unzione così tremenda di discernimento che gli diceva: c'è questo, il colon, questo, l'irritazione. E lo chiamavano ed era preciso. Questo è quello che si racconta nei libri della storia, dei grandi risvegli, per non parlare dei discepoli. Ma com'è che si arriva a questo punto? Naturalmente c'entra la vita di preghiera, perché essendo che non sono con mia moglie, preferisco parlare della vita di preghiera più che della famiglia. Se pregamo per avere una buona famiglia, insomma. No. Però non c'è mia moglie. Dico. Perciò, la vita di preghiera. L'uomo ha scoperto la preghiera. Poco fa si condivideva con l'apostolo che la preghiera è nata quando l'uomo è decaduto, quando è caduto. Dal capitolo 5 in poi, la fine del capitolo 4, l'inizio del capitolo 5 di Genesi, parla di come è, avendo il figlio di Caino, che era un Caino pure lui, avendo detto delle frasi allucinanti, tra i quali che se a mio padre lo devono vendicare 7 volte, a me che io ho urtato questo per stupidaggini, uccideva le persone per solo stupidaggini, ha detto: io dovrò essere vendicato 70 volte 7. Per questo Gesù ha fatto quella famosa frase a Pietro, per annullare questa terrificante maledizione. E subito dopo c'è la genealogia di Adamo decaduto, dove si parla di Set, che è il figlio che è nato dalla maledizione, perché dice che era sua immagine, a sua somiglianza, non era più immagine e somiglianza da Dio. Da quel momento si cominciò a invocare l'Eterno. Perché prima no? La preghiera prima non ce n'era di bisogno, perché l'uomo era Adamo ed Eva erano nella gloria. E loro stavano bene nella gloria. In Genesi 1 Dio ha dato loro un comandamento, li ha benedetti. E avevano, ora si proietta, avevano tutto totalmente, avevano tutto nella totalità. Loro non dipendevano dalle risorse della terra, dipendevano dalla presenza di Dio. Quando tu sei nella gloria, tu non dipendi dalle risorse umane né dalle risorse terrene. Dipendi assolutamente da quella che è la presenza di Dio, ed è questo quello che fa la differenza. Quando noi siamo certi della presenza di Dio, se non parte il film, li leggiamo noi, Genesi 1, dal verso 28, dice: e Dio benedisse, 28, sì, e Dio li benedisse, e Dio disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Non erano loro che avevano bisogno degli animali, erano loro che dominavano gli animali. Ascoltate questa parola: avevano dominio sulle risorse. E Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che fa seme, che si trova sulla superficie di tutta la terra, e ogni albero fruttifero che fa seme, questo vi servirà da nutrimento. Ma loro non avevano bisogno neanche di nutrirsi, ma era un piacere in più, perché quando siamo nella gloria siamo come Gesù che è resuscitato. Poteva mangiare, ma non poteva mangiare, ma la nostra risorsa non era se oggi con cosa posso mangiare. Il linguaggio di oggi non è più così. Il linguaggio di oggi è se avere un pezzo di pane per sfamare la famiglia. Il linguaggio di oggi è quello che identifica un fatto impressionante, che noi dipendiamo dalle risorse. Adamo ed Eva non dipendevano dalle risorse, dominavano le risorse. Ma ora ci arriveremo a questo. Quando ci fu la caduta e quando il serpente tentò Eva, lì è nato qualcosa di spaventoso. Andiamo su Genesi capitolo 3. E dice così: ora il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto, e disse alla donna: ha Dio veramente detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino? Andiamo avanti fino al verso 8. E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna: voi non morrete affatto. Ah, sta benedetta seconda voce, che non è benedetta. Non ascoltate mai la seconda voce. Deve rimanere sempre la prima voce, che è la parola di Dio nella nostra vita. La camurria è qua. Ma Dio sa che nel giorno che mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Satana ha cominciato parlando di una verità, distorcendola, portandoli fuori dalla verità. E la donna vide che l'albero, guardate questo, sottolineate questo, la donna vide che l'albero era buono da mangiare. Noi vediamo che un lavoro di 5.000 euro al mese è ottimo per campare. Noi vediamo che se ci sono risorse necessarie per evangelizzare, viene l'eccellenza di Dio. L'albero è buono. Guardate un attimino, è molto forte quello che dico, lo so. Però è la verità, perché adesso vedremo un altro versetto che è sconvolgente dall'Amplified. Perché la gran parte della nostra vita di preghiera non è altro che piagnucolare davanti a Dio per i bisogni che abbiamo. Il 90% dei credenti, me compreso, quando mi sono avvicinato al Signore, sapete che era semplicemente costituito dal bisogno di un aiuto e non dall'amore per Dio. Ok, Dio non si è offeso per questo, ci ha amato Lui per primo, però non è la mentalità corretta del regno. Ma noi siamo nati così, che abbiamo cercato Dio perché eravamo nel bisogno, perché abbiamo creduto a questa menzogna. Vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. La domanda è: ma più intelligente di Dio chi c'era? Se io avessi e se potessi avere questo, avere quello, forse servirei meglio. Ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che egli era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi, così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Attenzione, un attimino indietro. Nel momento in cui hanno mangiato il frutto della disubbidienza, Nel momento in cui loro si sono staccati dalla vera risorsa, loro sono diventati schiavi, e noi con loro, delle risorse stesse. Ogni essere umano, noi compresi che siamo qui, siamo schiavi delle risorse, perché se tu non hai un buon stipendio, se tu non hai soldi, un po' campare. Se noi non abbiamo gli elementi che abbastanza sufficientemente provveduti per la famiglia, non solo lavoro, lo stipendio, una casa comoda, difficilmente ci muoviamo, difficilmente noi possiamo credere che Dio ci possa usare. Noi dipendiamo dalle risorse. Nel momento in cui si apersero gli occhi, hanno detto: Dio, non sei più tu la nostra risorsa, ci dobbiamo pensare noi. Per questo hanno cucito le foglie, loro hanno pensato all'autogiustificazione, loro hanno pensato ad scusarsi fra di loro, loro hanno pensato a se stessi. E molti credenti, molti ministri di Dio, credenti evangelici e non, pensano che la più forte sei, più sei in gamba a procurarti i mezzi, più Dio ti ha benedetto. Non è vero niente. Perché altrimenti, come mi diceva mio fratello l'apostolo Beniamino, quelli che, gli apostoli che hanno lasciato tutto, erano pazzi. Queste persone, Gesù che semplicemente viveva senza dipendere dalle risorse. Lui pagava le tasse, abbiamo detto, c'erano 5.000 persone da sfamare, e qual è un problema? Ha benedetto quello che gli hanno offerto, li ha divisi, e subito 5.000 persone, solo uomini, ma più le mogli, più i figli, qualcuno dice che erano oltre 20.000 persone, in un attimo sono state sfamate. Adesso non è semplicemente una storiella che è scritta nella Bibbia soltanto per quei tempi. C'è qualche cosa in cui noi dobbiamo entrarci, siete con me? Perché se Gesù ha detto: voi farete le stesse opere mie, io voglio fare così. Sei pronto? Sapete perché l'Evangelo è duro in molti posti? Ma questo è un altro messaggio, lo dico, lo accenno solo. Perché non si riesce a vincere l'uomo forte, che non sono i demoni, sono le convinzioni. Se tu non sei convinto della bellezza e della potenza del Vangelo, le persone che già stanno bene con i loro mezzi, non gliene frega niente della tua testimonianza. Ma quando vedono una persona che è infuocata e che veramente il cuore è rotto davanti a Dio e che comincia a predicare con una tremenda convinzione che quello che dice avviene, e che c'è un fuoco dentro di te, che ti sentono cantare a casa, che ti vedono andare in chiesa, che ti vedono annunciare l'Evangelo in qualsiasi occasione, non hai bisogno di un pulpito per annunciare l'Evangelo, semplicemente un fuoco dentro di te che è inestinguibile, che non puoi stare triste. Quando vedono dentro di te il tuo volto raggiante per la presenza di Dio, quello è l'uomo forte che vince, gli toglie l'armatura, spazza via tutte le cose e c'è un trionfo. Sapete perché l'Evangelo è duro? Perché molti hanno vergogna di dire: io al battesimo di tuo figlio non vengo perché è una dottrina sbagliata. Pensala come vuoi, io rimango fermo. Quando vedranno la tua convinzione, quelli apriranno gli occhi, ti diranno che sei pazzo, ti diranno che sei bigotto, ma nessuno ti può dire che non sei convinto. Quando vedono un testimone di Geova, noi lo critichiamo, ma quello è convinto nelle cose sbagliate. A nostra vergogna, che pensiamo di avere cose sante, giuste, ma in effetti non c'è il fuoco. Non c'è il fuoco. Per te va bene il gay pride, va bene la discoteca, va bene la lode. Per te va bene la musica di qualcuno, di qualcun altro, e la gloria a Dio. Quando c'è uno che è veramente convinto, come i juventini di ieri sera che hanno pianto, no, non è una critica, ma perché ci hanno creduto? Perché sono commenti, come quelli che fanno il tifo per Valentino Rossi nel motociclismo o per la Ferrari. C'è qualcosa dentro di te che ti porta a questa convinzione, di cui tu partecipi. Noi siamo partecipi del corpo di Cristo. E non è possibile che qualcuno venga a dire: ma non devi essere fanatico. Sì, devi essere fanatico. Deve bruciare dentro di te il fuoco. Fino a quando non c'è questo fuoco, tutto sarà difficile. E non c'entra niente il nord, il sud, l'est e l'ovest. È la convinzione che c'è dentro di te. Se veramente ci credi, se tu ci credi, sei disposto a perdere la faccia, sei disposto a staccarti dal dolore, sei disposto a piegare le ginocchia, a cercare la sua presenza e andare alla presenza di Dio come risorsa principale. Andiamo avanti sul verso 8. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Questo mi fa piangere. Ancora oggi noi abbiamo queste aree dove noi ci nascondiamo. Ce l'ho ancora io. A volte quando sento vai a pregare, Dio. Allora ascoltatemi, la carne e la cultura umana non potrà mai ereditare l'eredità del regno, non potrà avere mai le cose del regno. Non, il regno di Dio non è un ragionamento. E sappiate sempre che ti porterà a nasconderti da Dio. Ma io devo gridare gloria a Dio nella tranvia di Firenze, mentre tutti gli altri sono assopiti nei loro problemi? Ti stai nascondendo. Ripeto, neanche io ce l'ho ancora questa franchezza. Però è già un 2-3 volte che mi capita dentro. Una volta mi è capitata a Roma quando sono stato a Pastore Toni, e l'altra volta io dicevo a Michela, mio figlio, dove era mamma, scusate, sì, nella stazione di Santa Maria Novella, sentivo un grido che mi portava a dire: Dio vi ama. E l'ho fatto, mi sono nascosto, e lo ammetto. Naturalmente tutti i ragionamenti logici, perfetti, giusti, che hanno un buon senso, ma non era santo. Ma che devono dire qui? Mi sono nascosto. Quando ho letto questo versetto mi fa male, ma mi fa bene. Quante volte abbiamo udito la voce anche di notte e l'abbiamo resistita? Perché dentro di noi ci deve essere questa purificazione dallo spirito di questo mondo che ancora abbiamo. Ancora troppe volte con molta facilità ci offendiamo, con facilità l'unico a pagare in una maniera ingiusta è Gesù quando ci sono le offese. Non si va più in chiesa, non si dà più la decima, e quel che paga è il corpo di Cristo. Ci nascondiamo, a volte anche dietro un dito, ma quando senti la presenza di Dio che dice, e chiedi perdono, e prega su questo che è malato, e fallo, non ti preoccupare, ma non sono apostolo, e beh, non c'ho il mandato. Oppure semplicemente ci nascondiamo da alcune cose che sono semplici, chiedere perdono, per esempio l'ho detto, e cominciare a dire, in effetti Signore, non mi voglio più nascondere. Perché ancora noi abbiamo la cultura che la nostra vera risorsa sono le cose di questo mondo. E diceva stamattina quel profeta che era giù a Palermo, molte volte noi teniamo alla faccia, ma chi è un vero adoratore, diceva questo ministro, perde la sua faccia per guardare la faccia di Dio. Il vero adoratore, colui che prega davanti al trono di Dio, non gliene frega niente della sua faccia, perché sta guardando la faccia di Dio. E quando tu guardi la faccia di Dio, tu non hai paura di perdere la tua faccia, anzi perdila nel nome di Gesù. Loro si proteggevano da Dio. Perché ho letto questo? Perché da questo momento in poi anche sull'umanità siamo stati collegati, legati, tutta la nostra attenzione è stata messa sulle risorse della terra. Noi viviamo di esse, siamo schiavi delle risorse della terra. Tanti sono andati via dal sud perché non ci sono abbastanza risorse per vivere una vita serena. Altri sono andati via in altri continenti perché lì si sta meglio. La società è forse più civile, perché noi siamo schiavi delle risorse. Ma quando ho scoperto, perché tutto il messaggio era centrato sul versetto che ora vi dirò, qua non c'è la versione amplificata, ma ve la leggerò io, Geremia 29:11, che noi conosciamo abbastanza bene. E poi andiamo subito a pregare. Poi leggeremo 11, 12 e 13 fino a 14. Guardate qui. Poiché io conosco i pensieri che ho per voi, dice l'Eterno. Pensieri di pace e non di male. Quante volte lui avrebbe voluto comunicarci questa pace, dice l'Eterno. Per darvi un futuro e una speranza. Mi invocherete, wow, e verrete a pregarmi e io vi... Non dice né se né ma. Ah, vai, vai avanti, vai. Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. E io mi farò trovare, che bello, quanto mi commuove questo. E io mi farò trovare da voi. Tante volte abbiamo cercato questo ministro, questa raccomandazione, lo zio Totò, Uzzucaleddu, Don Ciccio. E qua dice l'Eterno, colui che ha fatto i cieli e la terra, dice: io mi farò trovare da te, da Giovanni, anche da Marta. Gli altri non lo so, però noi tre sicuri. Naturalmente l'apostolo per primo, insomma, sì. Anche per te, Michele, perché sei mio figlio, quindi di diritto, insieme alla biondona che c'hai, sì. Gli altri non lo so, pensateci altro. Quindi anche per voi. Io mi farò trovare da voi, dice l'Eterno, vi farò tornare dalla vostra cattività, dalla vostra prigionia, dal vostro legame con le risorse della terra, dalla caduta di Adamo. Wow! Vi raccoglierò da tutte le nazioni, e questo poi è un rema. Questo è un rema per il popolo di Israele. Ma quello che si evince nella versione amplificata è il principio di tutto. Perché Dio ha detto così? Guardate cosa dice la versione amplificata, che mi ha sconvolto. Diremo brevemente qualche cosa su questo e poi preghiamo. La versione Amplified dice: poiché io conosco i pensieri e i miei piani che ho per te, dice il Signore, pensieri e progetti per il benessere e la pace, e non per il male, per darvi speranza nel tuo risultato finale. Ancora, allora, una volta che tu ascolti la sua parola, la sua voce, mi chiamerete, leggiti la Bibbia, chiesa, imparate a leggere la Bibbia, chiesa, lo sto dicendo in tutti i posti, cominciando da casa mia, almeno un'ora al giorno dedicati a leggere la Bibbia, non perché devi fare una riunione in casa, non perché devi andare a predicare, perché la Bibbia è il pensiero di Dio, è la mente di Dio, è il cuore di Dio, è la risorsa di Dio. Questa è la vera risorsa, e ci sono oltre 25 milioni di copie in Italia. Dovremmo essere il paese con la più esplosione della gloria di Dio, ma ancora non succede nulla, perché questa Bibbia, quando rimane chiusa, è inattiva, è inerme, è infruttuosa, e noi non stiamo onorando il Re di gloria. Ma colui che onora il Re di gloria è colui che ode le parole e le mette in pratica. Per piacere, leggiti la Bibbia, spegni un attimino il telefonino, spegni un attimino la televisione, vai a leggerti per te stesso la Bibbia, perché è lì che cominci tu a sentire la voce di Dio in una maniera straordinaria. Perché molti dicono: ma io non sento niente. Legge la Bibbia, che cominci a sentire, le orecchie si aprono, gli occhi si illuminano in una maniera tremenda. Lo so che ci abbiamo tanto da fare, lo so che c'è il lavoro, lo so che c'è tutto questo, ma non hai capito che il Dio ti sta agganciando per riportarti nella risorsa che è la nostra vita, è Lui, la nostra risorsa è l'Iddio vivente. Perché nel momento in cui noi non diamo spazio alla parola di Dio, noi ci ammaleremo, cadremo sotto di nuovo il... saremo assoggettati alle risorse di questo mondo, saremo schiavi, tra le quali anche le malattie. Ma continuiamo. Allora io, verso 12, allora voi mi chiamerete e verrete a pregarmi e io vi ascolterò facendo sentire la vostra voce e vi guarderò. Che bello questo, vi guarderò. Allora voi cercherete me. Questo è quello che mi ha sconvolto, e non lo amplio più di tanto. Allora voi cercherete me. Molte volte abbiamo cercato Dio
per noi, per un lavoro, per la moglie, per un marito, per essere liberati da una malattia o per altro. Allora voi cercherete me, chiedete me come, sentite, ascoltate, come una necessità vitale. Lo stipendio? Non me ne frega niente, io voglio te. Almeno uno l'ha capito. Grazie. La necessità vitale è? A chi stai cercando? Stai cercando Dio per avere un buon lavoro? Stai cercando Dio per essere liberata da situazioni familiari difficili? O stai cercando Lui? Questo fa tutta la differenza tra il mondo e il regno di Dio. Non è quante volte abbiamo frequentato in chiesa, e io la sento questa linea, è una linea sottile. Se venite nel mio ufficio, oltre a un albero pazzo che c'è disegnato, c'è scritto, c'è una linea sottile che divide. Naturalmente chi entra dice: ma che volevi dire? Ma vedilo tu, me ne hanno detto di tutti i colori, battute pure anche oscene, ma a voi l'interpretazione. C'è una linea sottile che ci divide dalla gloria, non è un grande processo. Nel momento in cui tu sorpassi questa linea e cominci a cercare Dio come risorsa della tua vita, non come qualcuno che ti aiuterà nelle difficoltà per avere le risorse di questa vita. Lo so che non l'abbiamo capito, perché non l'ho capito neanche io. No, veramente non l'ho realizzato. Se noi superiamo questo, allora anche noi possiamo avere quei risvegli che sono nella storia. Si può avere un po' di musica? Perché c'è la presenza di Dio qui. Lo rileggo di nuovo dall'Amplified. Allora voi cercherete me, chiedete e chiedete me, non di me, chiedete me come una necessità vitale, e trovatemi quando mi cercate, wow, e trovatemi quando mi cercate con un cuore fervente. Io sarò trovato da voi, dice il Signore, vi libererò dalle prigionie e ti raccoglierò da tutte le nazioni, eccetera eccetera. In Genesi Adamo ed Eva erano stati creati per stare con la gloria. Loro non dipendevano da nessun bene, perché avevano il bene. Loro dominavano sulle risorse. Gesù, quando risuscitò, poteva mangiare e non poteva mangiare. Attraversava i muri, si spostava da un posto all'altro perché aveva un corpo glorificato. E Gesù stesso ha detto nella tentazione, quello che ha fatto cadere invece Adamo ed Eva, ha detto: io non dipendo dalle risorse, non dirò mai queste pietre diventeranno pane, perché io non dipendo da te, dalle risorse umane, dipendo da Lui. Se l'ha detto Lui, lo possiamo dire anche noi e vincerlo. Se noi riusciamo ad afferrare questa rivelazione, non ce n'è per nessuno. Smetterai di essere triste, smetterai di pretendere, smetterai di credere alle bugie del diavolo che ti dirà: ma guarda, c'è di me, comincerai a vedere la tua famiglia grandemente benedetta. Non starai triste perché semplicemente nessuno ha pregato per te. Non starai triste perché questo mese l'azienda è fallita e tu te ne andrai in cattività, in prigionia di chissà quale situazione difficile, perché dobbiamo consapevolizzare che la risorsa necessaria è il nostro Dio. Però lo so che l'abbiamo ricevuto a livello mentale e quindi religioso. Tutto quello che si ferma qui è religione. E tutto ciò che è religione non ha efficacia con Dio. Ha una parvenza graziosa, però tu lo sai nel tuo cuore se veramente stai dipendendo da Dio. Tu lo sai. Non c'è bisogno che faccia il profeta io per dire tu sì, tu no, tu sì, tu no. Tu lo sai che la fede la devi usare in una maniera corretta, che significa assoluta fiducia e dipendenza dalla sua presenza. Quando noi cominciamo a pregare in queste condizioni, il cielo si apre. Sapete qual è una delle definizioni di preghiera? Che è un acronimo da una parola che ogni lettera ha un significato, è Teifallel dall'ebraico. Significa dire la verità come ce l'hai nel cuore davanti a Dio per essere cambiato. Questo è il vero significato della preghiera. Lev, cuore. Quando noi andiamo alla presenza di Dio dicendo: Signore, tu mi devi sconvolgere, tu mi devi infuocare, tu ti devi rivelare a me, tu non mi devi trovare un buon posto, tu non devi parlare neanche all'apostolo di me, non me ne frega niente, tu mi devi parlare, papà, e Dio deve avere il permesso da te, come l'ha fatto con Davide, di dirti: devi cambiare in questo, in questo, in questo. Non lo dirà mai a meno che tu non gli apri il cuore. Lo deve fare con i ministri, lo deve fare con gli insegnamenti. A volte lo accettiamo, a volte no, a volte ci turbiamo perché ci è stato detto: devi venire in orario, e tutto ti mungioni tutto, cioè significa che ti stropicci. Ma quanto è bello quando tu prendi la parola e dici: Signore, io voglio osservarla e non ritornarmene indietro con la mia faccia, ma voglio perdere la mia faccia per incontrare la tua faccia ed essere trasformato. Quando comincia questo processo, la tua vita non sarà più la stessa. Quando comincerai a predicare o a testimoniare, o semplicemente quando comincerai ad adorare, i cieli si aprono, le persone cominceranno a sentire il tocco di Dio. Lo Spirito Santo scende ed è Lui che fa i miracoli, è Lui che convince di peccato, di giudizio e di giustizia, perché ha trovato una persona che ha fiducia in Lui e dipende da Lui. Quando Adamo ed Eva hanno tolto gli occhi, e vado per concludere, dall'albero della vita, da Gesù, da Dio, e hanno messo gli occhi sull'albero del bene e del male, aia, hanno tolto gli occhi dalla risorsa per eccellenza e sono diventati schiavi. Vi dico una cosa: tutto quello che gli occhi tuoi stanno puntando, che non è Dio, prima o poi ti ucciderà. Uno dei figli, Ignazio Migliazzo, che è morto in un incidente, lui: sì sì papà, quando il papà lo incitava, lo invitava a venire in chiesa: ma tu lo sai, mi devi dire tutto, va bene Gesù, ma la motocicletta è la mia vita. Proprio la moto gli ha tolto la vita. Che cos'è la vita tua? Essere libero? Un buon lavoro? Tutto quello che non è Dio, quello che tu reputi essere per te una risorsa, sappiate che vorrà avere la tua vita e ti ucciderà. Vuole il sacrificio. Ma quando noi abbiamo Dio come nostra risorsa, già il sacrificio se l'è provveduto. E noi abbiamo tutto pienamente in Cristo Gesù. Così come è scritto, in Lui abbiamo tutto pienamente. E Lui ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Ma perché non avviene per tutti? E così l'ultimo verso, in Prima Corinzi 2:9, lo leggo io leggiamolo qui e poi lo leggo dall'Amplified. Ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Perché dice occhio che non ha visto e orecchio che non ha udito? Perché fino a quando tu sei attento alle risorse della terra, tu non vedrai né udrai la sua potenza. Ma sono per coloro che lo amano. Ascoltami. La preghiera, la vita di preghiera nostra, denota, sottolinea, manifesta quanto attaccamento abbiamo con Dio. La nostra preghiera è l'evidenza del nostro dipendere da Dio. Quando tu lo cerchi perché Lui è la nostra risorsa, così come tu cerchi un buon lavoro, così come tu cerchi delle risorse naturali e sei disposto pure a fare lunghe ore, ad ammazzarti la vita per fare ore di straordinario, sei disposto pure ad uccidere perché lo fanno, pur di prenderti quel bene perché nessuno ti deve calpestare i piedi. Questo deve essere per Dio. Quanti sono disposti ad ammazzare se stesso, a morire ogni giorno per cercare la sua presenza? Mi comprendete cosa voglio dire? Così come è stato detto dell'adorazione, se noi piangiamo o urliamo di gioia quando la nostra squadra del cuore vince o perde, quanto più stando alla presenza di Dio deve strapparti il cuore. E quando qualcuno ti dice, senti, mercoledì non c'è la preghiera, ma tu dovresti essere disperato perché non c'è. E quando ti si dice, senti, sono aumentate le ore di lavoro e diminuisce l'ora di preghiera, tu dovresti dire, non mi togliete l'ora di preghiera. Mentre oggi con molta facilità la Chiesa dice, vabbè, tanto il Dio lo sa che lo amo. Non è vero, non è vero, non è vero, perché dice, sono quelli che ti ha preparato per quelli che lo amano, quelli che hanno il cuore che brucia di stare alla sua presenza e di rubargli le cose. Quanti stanno cercando la faccia di Dio? A costo che perdi la tua, a costo che perdi i tuoi soldi, non ti importa nulla, perché tu sai che quella è la vera risorsa. Sapete perché non vediamo la resurrezione dei morti? Perché dobbiamo ancora saltare questa linea non è grande, è una linea sottile, che è come quella degli apostoli che hanno detto, io lascio la barca e mi fido di te Gesù. Quelli che hanno detto, io lascio il lavoro e mi fido di te, Dio di gloria. E loro avranno una grande ricompensa, come mio fratello, l'apostolo Lirio e tanti altri ministri che hanno avuto il coraggio di dire, lascio tutto per vedere manifestata la gloria. E li dobbiamo tenere in somma stima. Ma quando tu dici, beh, ho pregato, oppure telefonata all'apostolo per pregare, non è successo niente. Cerca la sua faccia. Cerca la sua faccia, perché ancora sei abbarricato, sei intrappolato. Addirittura c'è pure un laccio nel tuo collo, in quell'albero del bene e del male, dove tu non puoi più uscirne, a meno che non gridi. E Dio si rivelerà a te. Possono venire i profeti, apostoli, i grandi ministri qui a ministrare sulla tua vita, ma se poi torni a casa e ritorni di nuovo con la paranoia e ti metti davanti al computer con la pornografia e ti metti davanti al computer a chattare con persone che non è lecito e ti metti davanti a delle situazioni dove non stai cercando Dio ma di accontentare te stessa o te stesso, non stai cercando la risorsa del cielo, stai cercando come poter spararti qualche beneficio nella tua vita che poi finirà male. Tu dico io, ti finirà male. Cerchiamo la sua presenza come persona bramosa, come marito e moglie quando sono accesi di passione. La presenza di Dio è qui. E allora Dio dà un futuro e una speranza. Se noi impariamo a dipendere dalla risorsa per eccellenza che è Dio, e noi non saremo più sottoposti alle risorse di questo mondo. Ve lo dico per certo come rivelazione. Possiamo fare a meno dello stipendio? Sì. Lo so che sto dicendo una pazzia allucinante. Possiamo fare a meno di tutte le altre cose dove le persone lottano, si ammazzano? Sì, perché la mia risorsa è Lui. Se Lui mi vuole dare uno stipendio di 10.000 al mese, ben venga. Non lo rifiuto, non sono spirituale così appunto. No, sono spirituale e mi piglio. Ma perché Gesù, mentre ci alziamo in piedi, ha detto: figli, non state con ansietà sollecita alcuna, perché l'ansietà non ti fa ricevere niente. Sta dicendo, l'ansietà sapete cos'è? È puntare gli occhi sull'albero del bene e del male, e non ti farà ricevere nulla. Così come è scritto nell'epistola di Giacomo, quando parla dell'uomo che è come l'onda del mare, pensi che quel tale riceverà qualche cosa dal Signore? No, perché è instabile. Per un momento crede che Dio è la nostra risorsa, e poi come facciamo? Questo mese non ci sono soldi. L'apostolo ha predicato e dice che vuole la decima pure, e io non gliela posso dare. Se Dio non me la dà, come faccio a darla? Ma quel tale non riceverà niente. La Bibbia lo dice, e non nell'Antico Testamento, come se la grazia giustificasse la pigrizia, perché molti scambiano l'immagine che il meraviglioso apostolo, per me un apostolo, Joseph Prince, quello che nella preghiera sta nella sedia a sdraio, come che non devi fare nulla? No, quello è il riposo della fede di chi brama stare alla presenza di Dio e s'ammazza pur di cercarlo. Dobbiamo cambiare, e voi vedrete che in poco tempo questi luoghi cominceranno a tremare, perché quando c'è un adoratore che brama la sua presenza, Dio scende, apri i cieli, persone verranno qui, cominceranno a chiedere: che cos'è questo luogo? Cosa succede qui? Voglio conoscere questo Dio che conoscete pure voi. E non c'è luogo che tenga, non c'è luogo che tenga, non c'è luogo che tenga. Noi dobbiamo smettere di essere professionisti e cominciare ad essere degli adoratori alla presenza di Dio, sapendo che Lui ci ha amati per primo e ha provveduto già tutto quanto per noi è necessario. Alleluia, alleluia, alleluia. Gesù ha detto: io vivo di tutto ciò che è l'iniziativa del Padre mio, ubbidiente fino alla fine, ubbidiente fino alla morte. Gesù stesso, Dio stesso ha detto: se voi siete disposti a ubbidire, mangerete i prodotti migliori. Perché chi è che è ubbidiente? Colui che sa di dare fiducia a colui che è la risorsa principale. E noi cominceremo a vedere cose meravigliose nella nostra vita in maniera straordinaria. Alleluia. Andiamo alla presenza di Dio e facciamo questo canto, e poi aspettiamo Lui. E chiediamo allo Spirito Santo che la nostra vita di preghiera cambi. Alleluia. Alleluia. Precious glory can Jesus so precanagera per song. Vikene che ne Jesus so. Parliamo in altre lingue, andiamo nello Spirito. La preghiera nello Spirito.